Devo fare un po' il punto della situazione su qualcosa che ho condiviso ieri sul messaggio 3, la preeminenza di Cristo e l'economia di Dio e anche il nostro universo personale. Per quanto concerne la porzione che ho dato su una descrizione ottupla su ciò che significa amare il Signore, e specialmente il punto 7, su tutti i punti che vi ho dato vorrei aggiustare un punto, che è quello 7, vorrei un po' correggere. C'è stata una cosa che magari non avete sentito, che magari non ho nemmeno detto. Certamente per dare al Signore il primo posto implica che Lui deve essere il nostro primo amore. Significa che Lui è al di sopra di ogni questione, di ogni persona, di ogni cosa. Quindi amare il Signore significa apprezzarlo. Amare il Signore significa focalizzare tutto il nostro essere su di Lui. Amare il Signore significa essere aperti, aprire tutto il nostro essere a Lui. Amare il Signore significa goderlo. Amare il Signore significa dargli la preeminenza. Amare il Signore vuol dire essere uno con Lui, ma qui c'è la correzione. Ieri vi ho dato il punto 7, ho detto che amare il Signore vuol dire essere costituiti con Lui o da Lui, ma vorrei che lo combiniate col punto 8, che dice che amare il Signore vuol dire viverlo, come ha detto Paolo. Per me il vivere è Cristo. Il punto 8 rivela lo stesso punto, ma un po' più arricchito. Amare il Signore vuol dire diventare quello che Lui è, essendo costituiti da Lui. A questo punto vogliamo concludere l'ottupla definizione. Ed è che vogliamo diventare colui che noi amiamo, ma non nella sua deità, perché sarebbe impossibile. Ma seguendo la traccia dello sviluppo dell'amore che è riportato nel Cantico dei Cantici, colui che cerca diventa la donna Shulammita, che è una locuzione al femminile di Salomone, e con lei che lo corrisponde in ogni modo possibile. La Bibbia conclude con le nozze e con un matrimonio che dura in perpetuo, che è tra il Dio Redentore, la sua sposa, sua moglie, e con la virtù della vera natura. La vera natura del matrimonio implica che bisogna essere uguali in ogni modo, in vita, in natura, nella costituzione, in resurrezione. E la sposa, che è la moglie del Dio Redentore, sarà come lui, l'unica eccezione, e che colui che andremo a sposare, il Dio Redentore, ha la deità, ma noi non potremo mai averla. Lui ha degli attributi che noi non avremo mai. Lui è autoesistente, noi non lo saremo mai. Lui è onnipresente, noi non ci arriveremo mai a quel punto. Ma in qualsiasi altro aspetto noi lo corrisponderemo. Questo ci porta al messaggio 5. Magari ci sarà qualcuno tra di noi. Non voglio che siate mistici o siate persi da ciò che faremo, ma qui vi do un riassunto molto breve sul nostro tema generale, che è il proposito eterno di Dio adempiuto e la divina economia consumata attraverso i vincitori nella Chiesa recuperata. Quindi il messaggio 1 era sul proposito eterno di Dio, che che è basato sulla sua volontà, il suo beneplacito. Questo è il suo piano e la sua intenzione che lui ha determinato in sé di avere, di ottenere un'espressione corporativa di se stesso in Cristo con tutti i figli di Dio che sono stati glorificati. E Dio fa sì che questo accada affinché la Chiesa venga nominata. In 2 Timoteo 1:9 ci fa vedere che siamo stati salvati non secondo le nostre opere, ma secondo le proprie opere di Dio, dall'autoesistenza di colui che ci ha redenti. Poi nel messaggio 2 abbiamo visto come il Cristo vincitore sta producendo i vincitori. Prima abbiamo parlato della Chiesa recuperata. La parola recuperata indica che c'era qualcosa di normale all'inizio, secondo Dio. Qualcosa era stato danneggiato, rovinato, perso, sperperato, ma ci doveva essere una specie di recupero. Dal capitolo 15, versetto 17, abbiamo visto che il Signore ha iniziato a recuperare molte, molte domande attraverso le esperienze, finché Lui non ha recuperato una vita di Chiesa genuina che potesse corrispondere alla verità del Nuovo Testamento, una città, una chiesa, un'unica amministrazione come l'espressione dell'unico corpo di Cristo in quella città. E in una chiesa recuperata è rappresentata dalla chiesa di Filadelfia in Apocalisse 2 e 3. Questa chiesa recuperata non è perfetta. Io ci sono stato in questa chiesa e ve lo posso assicurare che non è perfetta, ma è la chiesa genuina. È una chiesa che nella sua posizione, nella sua natura, il Signore come vincitore, così come è riportato io vincerò il mondo in Apocalisse 3:31 e anche 5:6, lui è rivelato come il vincitore, come il vittorioso. Adesso lui vuole riprodurre se stesso in noi, così che noi possiamo adempiere il suo proposito e per conto di tutto il popolo di Dio possano essere scacciati tutti gli attacchi del nemico e le sue strategie, così che tutto ciò che è nel suo cuore possa essere compiuto e portato avanti. Nel messaggio 3 abbiamo trascorso un tempo molto prezioso nel comprendere come l'economia di Dio può sancire nella preminenza, dandogli il primo posto. Bisogna dargli il primo posto anche nel nostro universo personale. Cristo ha il primo posto nella Chiesa in modo corporativo, ma molto spesso non ce l'ha in noi personalmente. Quindi siamo in un processo di dargli questo primo posto. Ieri sera, nel messaggio 4, abbiamo considerato due punti da Apocalisse 3 riguardo la Chiesa recuperata. Il primo aspetto era l'esperienza di Cristo in tre modi molto specifici. Noi lo sperimentiamo come colui che è santo, è assoluto per Dio, è saturato da Dio, che vive mediante Dio in modo completo e ci rende uguali a colui che è verace. È l'unico vero, è l'unico reale, è l'unico che è genuino, è Lui. È Lui che ci rende uguali. E questo Cristo ha la chiave di Davide. Davide è un tipo di Cristo, una tipologia di Cristo come la vera chiave. Questa chiave è l'autorità del regno per aprire tutti i tesori che sono nell'essere di Dio affinché noi possiamo godere in eterno. E così, tra un trilione e bilioni di anni, se ci saranno ancora anni in eternità, tutto questo tempo sarà sempre rinnovato, perché è un tempo inesauribile, un tempo senza fine in cui godremo di livello in livello. E un altro modo in cui possiamo vedere la chiave è che questa chiave è affinché il Signore possa aprire tutte le porte che vuole aprire, lui, affinché lui possa chiudere tutte le porte che vuole chiudere. Questo è l'esercizio dell'autorità del regno nel compiere la sua economia. Adesso andiamo a prendere un versetto e ve lo voglio leggere. È Apocalisse 3:12. Questo versetto ha colto la mia attenzione più costantemente da quando abbiamo avuto l'itero in Australia. E molta luce è venuta su questo versetto, che adesso vi leggerò. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. La seconda parte è alla fine di questo messaggio, e dice che quando il Signore avrà ottenuto questa profezia, lui tornerà, perché nel versetto 11 lui dice: io torno presto. E noi dobbiamo afferrarci alla sua parola. Lui ha detto 3.000 anni fa, lui ha detto: io torno presto. Ma lì vediamo che nel greco la veduta del tempo e la concezione del tempo è molto diversa dalla lingua originale. Ma affinché noi possiamo aggiungere a quel punto, dobbiamo entrare nella realtà della seconda parte del versetto 12. E lui dice: e io scriverò su di lui, colui che vince, il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. C'è un peso. Il centro del peso in questa conferenza è affinché noi possiamo e che noi possiamo comprendere che cosa significa nella realtà e nell'esperienza, che cosa significa che il Signore scrive o scriverà il nome di Dio su di noi. Che cosa coinvolge questo? Che cosa implica, cosa significa che il Signore scriva su di noi il nome della città del mio Dio che è la Nuova Gerusalemme? E che cosa significa che il Signore scrive su di noi il suo nuovo nome? Bene, come tutti noi sappiamo, l'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia e contiene una rivelazione consumata per le intere scritture. Quello che c'è in Daniele era Apocalisse, quello che c'è in Ezechiele, in Isaia, tutto in Apocalisse. Dai Salmi c'è una grande consumazione e in Apocalisse la rivelazione è molto profonda e ciò che era stato trasmesso in un modo molto specifico. E mi dispiace dire questo, ma ci sono tantissimi studenti sul libro dell'Apocalisse e anche nelle scuole bibliche. Loro dicono di essere degli studenti biblici, quindi gli diamo un credito a favore, ma fanno dei commenti su questi punti. E quando si parla della Nuova Gerusalemme, sono tutti persi. In un certo punto c'è tanta superstizione. E pensano che il muovere della velocità della luce o delle forme dell'universo siano una sorta di forme piatte o di forme giganti che non sono ancora in grado di essere state spiegate. Ma si dimenticano del versetto 1. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio ha dato a lui, a Giovanni, e ha mostrato ai suoi schiavi le cose che stavano per accadere e le ha rese note per mezzo di segni. E questa parola greca, semeia, che in inglese, che c'è anche l'equivalente, la coniazione inglese, qua indica simboli con un significato spirituale. Quindi quando Giovanni ha visto un agnello sul trono, lui non ha visto un agnello che faceva il verso dell'agnello sul trono, ma ha visto il Redentore, che è l'agnello di Dio. Quindi quando si tratta della Nuova Gerusalemme, anche questo è un segno. E non è, diciamo, una grande metropolitana, ma vedremo a breve che come apertura per poter aiutarvi ad entrare nel sommario, voglio leggervi dei versetti d'Apocalisse 21 che ci aiuteranno ad avere una comprensione appropriata di ciò che implica la Nuova Gerusalemme. È una città che discende dal cielo, quindi non può essere nei cieli, perché viene giù dai cieli. Seguiremo anche il pensiero divino nel libro di Apocalisse, che è un segno, un simbolo, è un simbolo con un significato spirituale, una certa realtà. E poi non insistiamo sul fatto di un posto fisico, letteralmente fisico. Nel capitolo 21, dal versetto 1, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Perché il primo cielo e la prima terra erano passati. Ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. La Nuova Gerusalemme, come vedremo nel versetto 2, discende sulla nuova terra. E ho visto la città santa, la Nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E come potremmo mai pensare ad Amsterdam, per esempio, che sia stata preparata per lo sposo? È così profana, hanno così tanti pensieri. Ma nella vostra mente, questa è una città, letteralmente una città, e vi sembrano che queste cose siano delle cose strane, ma qui Giovanni ci dà il punto chiave. Questa non è una città materiale, è una persona corporativa che è composta da tutti i credenti regenerati, trasformati e glorificati. E lei ha l'aspetto di una sposa che è stata preparata. Questo riflette il capitolo 19, versetti 7 al 9. Rallegratevi perché le nozze dell'agnello sono giunte. E la sposa è stata preparata. Oh, ma veramente il Signore Gesù vuole sposarsi? Oh, io faccio richiamo a tutti i teologi. Svegliatevi, questo è un segno. Tutto questo l'abbiamo visto dai Vangeli. Il Signore è venuto come lo sposo per la sua sposa. Giovanni capitolo 3. Colui che ha la sposa è lo sposo. Giovanni 3. Noi abbiamo creduto nel Figlio di Dio che ha la vita eterna e ci ha rigenerati, e ora per essere nel regno troveremo la sposa, e lui troverà la sposa. Così abbiamo anche questi altri versetti, quest'altro versetto. Scendeva dal cielo, 21, scendeva dal cielo che adorna come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, e essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro. Poi, se andiamo al versetto 9, vediamo che uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe, parlò con me, dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Quindi se un fratello, se un fratello diciamo che un fratello si sposa e ad un certo punto in una certa località c'è la reception del matrimonio, poi arriva con sua moglie. Magari questo fratello vorrebbe dire: voglio presentare la mia sposa a tutti quanti. E quando arriva sua sposa, tutti si aspettano di vedere una donna, una donna. Quindi qua dice: e vi mostrerò, appunto, il versetto dice, la sposa dell'agnello, la moglie dell'agnello. Non ho mai visto, non abbiamo mai avuto l'impressione, dobbiamo vedere che la sposa, la moglie dell'agnello, questa è la chiave di tutta la conferenza. E dobbiamo vedere quello che Giovanni ha visto e mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme. Magari pensate che lui avrebbe detto: mi ha portato via e mi ha fatto vedere la sua controparte, la sposa. No. No, non era la sposa. Lui dice: mi ha fatto vedere, mi ha mostrato una città. Quindi cerchiamo di essere più semplici nel nostro pensiero teologico. La sposa del versetto 9, la moglie dell'agnello, è la santa città che è Gerusalemme nel versetto 10. Quindi colui che ha la sposa, in realtà ha una città, questa città è la designazione del carattere e della natura della sposa, dell'agnello, la moglie dell'agnello, perché questa città è una persona, non è un posto fisico. Noi non andremo in un posto. Quindi cercate di essere pronti, perché noi diventeremo una persona corporativa. E quindi questa sposa, la moglie dell'agnella, può anche essere designata come una città. In Giovanni 3 ci viene detto che dobbiamo essere nati di nuovo, altrimenti non potremmo entrare nel regno di Dio. Dobbiamo essere nati dall'acqua e dallo spirito per poter entrare nel regno di Dio. Un altro versetto dice: colui che ha la sposa, il versetto successivo, è lo sposo. Il regno di Dio è la sposa, quindi non sono due entità separate, sono due assegnazioni e designazioni della stessa persona corporativa. Ma la Chiesa, che è appunto il corpo di Cristo e che diventerà il regno, quindi è un organismo. Allora io non so se questo magari sta sostituendo, spazzando via il vostro pensiero precedente, il vostro concetto precedente, ma qui questo guida la consumazione di tutta la Bibbia, che porta alle nozze, e lo spirito e la sposa che dicono: vieni. E è così che si conclude la Bibbia, con la visione della sposa che scende, scendeva dal cielo, da presso Dio. Ora, vediamo quali sono le caratteristiche di questa sposa con gli attributi della città, avendo la gloria di Dio. Che cos'è la gloria di Dio? La gloria è Dio che è espresso. E come possiamo avere la gloria di Dio se voi stessi non lo state esprimendo, non state esprimendo quel Dio che è stato forgiato e costituito nel vostro essere? Mettiamo insieme tutti i versetti 2 Corinzi 3:18, poiché siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria. Non avremo solo un corpo glorificato, ma la gloria è un attributo di Dio. La gloria è Dio stesso che è espresso. E la prima caratteristica di questa sposa è che lei ha la gloria dello sposo. Lei lo sta esprimendo. Magari non so se mi ricordo bene, ma in 1 Corinzi 11 dice che da una parte c'è la speranza della gloria dell'uomo, dall'altra parte del reame, forse non so se mi ricordo bene, ma controllate il versetto e magari dopo la riunione potete correggermi se mi sono sbagliato. Avendo la gloria di Dio e la sua luce era come la pietra più preziosa, come la pietra del diaspro, era chiara come il cristallo. Magari alcuni di voi sentono questa cosa per la prima volta. È la luce come quella di una pietra preziosissima, una pietra di diaspro cristallino. Non è solo una disposizione del diaspro in Apocalisse, ma dobbiamo ritornare al capitolo 4 di Apocalisse e vediamo che Giovanni si trova in spirito e porta la via del cielo. Nel versetto 2 dice: subito fui rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto, e colui che sedeva era appunto sul trono, era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro. Quindi ci viene detto che Dio è come una pietra di diaspro. Quel colore verde scuro rappresenta la luce. Questo è Dio espresso. Ora abbiamo la sposa con l'aspetto di una pietra di diaspro, perché il Dio che è sul trono è come il diaspro ed è stato costituito nella sposa dell'agnello, così che la luce possa risplendere. Lei risplende perché la luce è il diaspro e il diaspro è Dio che è sul trono, che è manifestato, manifesta la sua vita, la sua luce chiara come il cristallo. Tutto il nostro essere diventa trasparente, chiaro come il cristallo, cristallino. Vorrei magari leggere un altro versetto e poi andiamo avanti con il sommario. È il versetto 18. E il materiale dell'edificio era il diaspro e la città era ricoperta d'oro come un piatro, come un prato cristallino e trasparente. Ma non è che magari si tratta di una descrizione letterale, ci sarà veramente dell'oro puro. O magari quando vedremo nelle abitazioni degli altri, allora sarà veramente dell'oro puro. No, questo pensiero è assurdo. Ma perché alcuni teologi non parlano col Signore e gli dicono: Signore, io non capisco questo, magari veramente significa che sarà letteralmente, ma io ho un dono per voi. Abbiamo la spiegazione nella versione del recupero. Che cosa ci dice? Loro dovrebbero chiedersi e dire: non ho mai visto questo, perché non ammettono subito il senso del bisogno? Perché non chiedono aiuto? Perché non vanno da qualcuno nel ministero che vi può portare verso la verità? Lei è come un vetro cristallino, tutta la città è ricoperta d'oro, trasparente, porta la gloria di Dio nell'aspetto del diaspro. E questa è una descrizione di una persona, perché la citazione dal versetto 2 fino al 9 viene spiegata la natura della Nuova Gerusalemme che scende dal cielo, e che adorna come una, e che adorna come una sposa per il suo sposo. Per forza deve essere una persona. Non c'è nessun significato letterale dei materiali preziosi. A che cosa potreste pensare veramente a loro, alle perle, ai diamanti, alle cose preziose? No, 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 questo è ridicolo. Ma è un segno, è una tipologia. Apocalisse è così profondo che non possiamo nemmeno coglierla con le sole parole. È un segno con un significato, un simbolo, una tipologia con un significato spirituale. E questo è l'apice, è il punto più elevato di tutta la rivelazione di Apocalisse nella Bibbia. Questo è l'adempimento del proposito eterno di Dio, i nuovi cieli sulla nuova terra. E questi sono stati trovati e sono contenuti. Poi c'è la coppia di sposi, il Cristo tutto inclusivo, che è stato processato e consumato col Dio triuno, che è dispensato in noi. E tutti noi che siamo il suo popolo, i suoi credenti rigenerati, santificati, rinnovati, trasformati, edificati e glorificati, ora noi lo corrispondiamo in ogni modo possibile. Quindi adesso, così che adesso le nozze possano essere sostenute. Poi, sulla luce di questo, prima o poi ritorneremo al versetto 12, che vi ho menzionato nel capitolo 3, che coloro che hanno il nome della città di Dio incise in loro. Magari da qui potreste cercare di un po' prevedere qual è la fine. Questo significa che questi vincitori nella Chiesa recuperata sono diventati la nuova Gerusalemme. Questa è una designazione di quello che loro sono. E questo è ciò che voi siete. Il vostro nome è una designazione. Non è solo una questione di prendere un nuovo libro, di quei libri che sono stati presentati dal fratello Peter, e magari ho scritto il mio nome e ho scritto mi appartiene questo libro. E quindi è così semplice, noi apparteniamo a Dio e lui appartiene alla Nuova Gerusalemme, ma ricordiamoci che una colonna nel Tempio di Dio è Dio stesso. Quindi, siccome siamo stati edificati nel Dio triuno che è in noi, il Signore può dire: voi siete diventati dei vincitori, dei veri vincitori nella Chiesa recuperata. Siete diventati la Nuova Gerusalemme. Questo significa che siete diventati la sposa. Siete parte della sposa preparata. Voi andrete, voi riporterete. Lo sposo lo riporterete indietro. È per questo che ci sono le nozze. Tante persone cercano di interpretare la situazione del mondo, l'anticristo, le cose che stanno accadendo, i segni, i simboli, le cose che succedono, ma dimenticatevi di questo. Quello che è nel mio cuore è solo una cosa, è la sposa che si prepara. Ho viaggiato in tutti i luoghi possibili e quello che è nel mio cuore è che tutti noi diventiamo la sposa, ora, qui, nella nostra vita, durante la nostra vita, nella Chiesa recuperata. Non siamo qui solo per compiere o per portare avanti la via ordinata da Dio in se stessa o per riunirci secondo i principi del Nuovo Testamento, o per intercedere secondo Dio. Ok, certamente questo è necessario, ma non è la questione intrinseca, principale. Ricordatevi che la Chiesa locale, la Chiesa recuperata, non è l'obiettivo, ma è la procedura. L'obiettivo è il corpo di Cristo che diventa la sposa di Cristo ed è nella Chiesa recuperata, con i santi, che stanno producendo i vincitori, che sono prodotti come vincitori, che consumeranno questo. Loro in realtà diventano Dio in vita natura, loro diventano Cristo, il Cristo, e andranno a sposarlo e a corrisponderlo in vita natura ed espressione. Loro diventeranno la nuova Gerusalemme. Quindi il Signore ha detto a questa chiesa: io vi tirerò fuori dalla tribolazione. Quindi ha detto: io vi porterò fuori prima che quel periodo della tribolazione inizi. E quella è la raccolta delle primizie, rappresenta la raccolta delle primizie, le prime opere. E poi dopo nel capitolo precedente, quando il Signore diceva: io torno presto, io credo che questo processo avrà luogo in noi mentre andremo nel sommario. C'è un versetto in Amos capitolo 3, e sono certo che il Signore possa applicare il versetto in questo modo. Lui ha detto: il Signore Dio non fa niente a meno che Lui, l'Eterno, non fa niente a meno che Lui non lo riveli ai Suoi servi. Lui ha dei pesi. Il nostro peso deve essere quello che Lui ci possa far dare la rivelazione, di farci vedere: è qui che noi ci troviamo, questa è la nostra condizione, così che giorno dopo giorno possiamo far tesoro del tempo, perché non abbiamo tempo da perdere. Ogni giorno è prezioso. Oh Signore, dove siamo oggi? Diamo noi stessi a Te oggi, trasformaci di più oggi. Voglio contemplarti, voglio rifletterti, voglio andare di gloria in gloria. Voglio più gloria da qui a 6 mesi di quella che ho adesso, oppure più di quella che avrò tra 10. E vedremo questo. Vedremo tutti questo. Questa è parte della mia porzione. I miei occhi sono postati su questo, il mio cuore è impostato su questa cosa. Io non disprezzo, non critico, non giudico nessuno. Semplicemente amo. E questo è chiaro, che quando questo viene fuori e viene prodotto dal Signore nei santi, tutti noi inseguiremo questo stesso obiettivo. Siamo nella Chiesa recuperata, quindi diventiamo i vincitori santi, quelli che sono prodotti dal Cristo vincitore. Adesso il sommario 5, messaggio 5, e ora arriviamo alla vetta elevata della rivelazione divina, che è stata data, diciamo, negli ultimi 3 anni del ministero del fratello Lee. È stato proprio l'apice, ed è stato molto chiaro come è stato visto che lui era incoraggiato da queste parole. Lui ha detto che gli anni più utili sono stati tra gli anni 60 e gli 80. Ad un certo punto io ero un po' desolato e pensavo: ma questo è un tempo miserabile, non sapevo perché. E quando erano gli anni 60 io mi sentivo appena novello, pieno di energia. Adesso invece lui ha detto che dagli anni 60 fino agli anni 80... Dopo cosa è successo? Dopo il fratello era giunto negli 80 e il fratello ha iniziato, per esempio, gli studi vita li ha iniziati quando aveva 69 anni e li ha finiti quando aveva quasi 90 anni. Dopo ha iniziato gli studi cristallizzati. Ha iniziato anche a dare la rivelazione divina, la vetta elevata della rivelazione divina, e ha dato messaggi dopo messaggi fino alla fine della sua vita. E noi siamo gli eredi più benedetti di tutte queste ricchezze, e noi le prendiamo, come ho detto tante volte già in precedenza, per non essere non curanti o per non essere ciechi, ma dobbiamo pregare sulle scritture, studiare le scritture con tutto il nostro essere. Molti di noi possono testimoniare che il nostro essere interiore dirà sempre Amen. Il tema, il titolo, essere costituiti con il Dio triuno che ha attraversato un processo ed è stato consumato e diventare la nuova Gerusalemme. Punto Romano 1, la visione dominante della Bibbia. Se avete veramente avuto una visione, non dico magari che abbiate avuto un'esperienza straordinaria, ma una visione ha tre elementi. Implica la rivelazione che squarcia il velo, la vita divina che splende e gli occhi del vostro cuore che vengono illuminati. Sono tutte parole da pregare. In Efesini 1 lo troviamo. In Efesini 1 lui ha parlato al Padre della gloria per poterci concedere uno spirito di sapienza e di rivelazione nella piena conoscenza di colui affinché gli occhi del nostro cuore siano illuminati. Quando il nostro velo è rimosso, la luce risplende e gli occhi del nostro cuore, che risentono dell'unzione, possono finalmente cogliere e vedere qualcosa. Quindi una visione che cos'è? Uno scenario straordinario che ci governa, che ci protegge, che ci dà una motivazione. Quindi una visione dominante della Bibbia è il Dio triuno che forgia se stesso nei suoi eletti e redenti. Efesini 3, dice che lui sta facendo la sua dimora nel nostro cuore. I tre della Trinità non possono essere separati. Cristo è lì col Padre e il Figlio e poi Cristo anche lo Spirito. Il Dio triuno vuole fare la sua dimora nel nostro cuore oggi. Io voglio che il Signore abbia più guadagni più terreno nel mio cuore. Certamente il Signore ha guadagnato più terreno in voi rispetto agli ultimi 2 giorni. Per poter saturare il loro intero essere con la Divina Trinità per la produzione e l'edificazione della Chiesa, quale corpo di Cristo che si consuma nella nuova Gerusalemme. Quindi in Efesini 4 abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito che fanno riferimento ad un unico corpo, uno Spirito, un Dio, un Padre di tutti. E nel corpo, il corpo diventa la nuova Gerusalemme, che è la sposa dell'agnello. Romano 2, i contenuti principali del Nuovo Testamento sono che il Dio triuno ha un'economia eterna secondo la sua volontà e il suo beneplacito per dispensare se stesso con la sua vita e natura divina nei suoi eletti e redenti per renderli la sua duplicazione, in modo che possano esprimere lui. Questa espressione corporativa si consumerà nella nuova Gerusalemme. Quindi, quello che Dio vuole fare per noi è, per mezzo di noi, ogni giorno, questo arricchirà la vostra vita, cambierà la vostra vita. E ve ne renderete conto ogni giorno che nel cuore di Dio, Lui, secondo il suo cuore, vuole dispensare se stesso in voi ogni giorno di più. Quindi date il vostro cuore a Lui, esercitate il vostro spirito. se siete, se venite illuminati, vi renderete conto che ci saranno delle cose da confessare. E il sangue di Gesù vi pulirà, vi purificherà. E molti di noi, questa è parte del nostro vivere quotidiano, ci renderemo conto di aver bisogno di Cristo come la realtà di ogni offerta. Perché solo Lui è per Dio, come l'olocausto, come l'offerta per il peccato. Noi abbiamo un corpo di morte e di peccato, ma abbiamo Lui come l'offerta per il peccato. Come l'oblazione di cibo, Lui è l'unico essere umano che è vero, come l'offerta di pace. E poi siamo nella posizione in cui il Signore vuole dare se stesso a noi, con anche il dispensare che viene attraverso i sensi interiori. Con il dispensare c'è la, dopo come risultato, pace, gioia, amore, riposo, soddisfazione. E questo è il sentimento interiore che vi sorge. Non tutti una volta sola, ma poco alla volta, giorno dopo giorno, nelle nostre situazioni esteriori. Quindi ogni giorno Cristo sta dispensando se stesso in noi. Quindi un giorno è importante, un mese è importante, un anno è importante. Quindi questo è il suo modo, un po' alla volta, giorno dopo giorno. È così che Lui lo fa. Quelli tra noi che sono nati negli Stati Uniti devono combattere contro la cultura americana. Tutte queste cose devono essere nullificate, annullate, devono essere portate via. Bene. Ci sono delle cose che vi possono ingannare riguardo alla via di Dio. Ci sono molti che possono insegnare delle cose artificiali. Che cosa volete? Volete delle cose artificiali o volete delle cose reali? Le cose reali? Per le cose reali ci vuole del tempo. E questo è il tempo che noi abbiamo. Un tempo, nel tempo, per esempio, quando durante la nostra concezione c'è stato un seme che è stato piantato e poi ci siamo sviluppati nel grembo della nostra madre. E così è anche in questo caso. È così, questa è la nostra via. Quindi, santi, ci sono tante cose che implica la nostra preoccupazione. Dobbiamo stare attenti, amarci a vicenda e sopportarci gli uni gli altri. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri per combattere contro il nemico. Ci sono certe cose che sono solo che noi facciamo solo per noi. Non potete chiedere a qualcuno, ci sono delle cose che dobbiamo fare per noi stessi, non potete chiedere a qualcuno di bere per conto vostro. Solo voi potete dire per conto vostro, Signore, ti amo, non per conto degli altri. Solo voi potete rinnegare il vostro essere, non gli altri per voi. Ma il Signore non vi sta conducendo affinché Lui lo faccia Lui da solo in voi. Ma questo è il punto. Voi e Lui. Tutti noi dobbiamo imparare ad avere un tempo, una vita personale e una vita che sia ignota all'occhio pubblico. Ed è per questo che abbiamo le esperienze più profonde. È per questo che possiamo dirgli ogni cosa. È per quello che possiamo riconoscere tutto quello che sta accadendo, tutto quello che viene, tutto quello che accade. Non è una cosa nascosta, Lui sa tutto, perché Lui è dinanzi a voi. Ma quello che potete fare, queste cose non le potete fare in un gruppo o in una riunione aperta, ma possiamo imparare andando a Lui. Poi la nostra vita sarà satura e piena di realtà con l'espressione corporativa di Dio. E quindi questo andrà avanti, così che il Signore possa renderci la sua duplicazione, ovviamente non nella deità, ma in vita e natura, così che possiamo esprimerlo. Voi esprimete solo quello che siete. Cercate di esprimere qualcosa che non siete. Cos'è questo? È una cosa falsa, è una cosa vana, non c'è verità, è un'esibizione. Dobbiamo esprimere Dio, diventare Dio nella sua natura, così che questa espressione corporativa possa consumare la Nuova Gerusalemme. Nuova Gerusalemme è il nome di una città e la designazione di una persona. Questo consumerà venne la sposa. E io vi dico, tutti dovete evitare la situazione che accade in Matteo capitolo 25. In cui ci sono le 10 vergini, ci sono quelle che sono state sagge e hanno saputo comprare l'olio, mentre le altre, che sono state quelle più stolte, non potevano più adempiere quella che era stata la richiesta perché non hanno comprato l'olio in anticipo. Quando lo sposo arriverà, ci saranno quelli che verranno e busseranno alla porta, e quando apriranno ci saranno quelli che non sono qualificati per le nozze. Adesso non voglio sottolineare o enfatizzare questa verità, ma è una cosa comune in cui tutti ci troviamo. Ma vi dico di nuovo che conoscere e riconoscere la verità ha cambiato la mia vita. Devo riconoscere che il nostro Dio Padre, che Lui è saggio, Lui sa la nostra natura. Lui conosce le cose che sono dimenticate e che sono state perdonate. Lui conosce le nostre attitudini, le nostre inclinazioni. Lui sa tutte le cose. Lui sa se siamo disposti o no a farlo entrare dove Lui vuole entrare. Magari se qualcuno vi ha detto solo perché sei un credente, sicuramente vivrai con Cristo durante il regno dei 1000 anni, allora c'è stato un fraintendimento. Non voglio, adesso non mi sto focalizzando solo su me stesso. Io voglio essere al banchetto delle nozze. Ma non è una cosa che riguarda solo Ron Kangas, ma riguarda tutti voi. Altrimenti, perché ho preso un aereo per venire fino qua? E perché vengo qua a bere il succo di melograno e mangiare i popcorn? Ovviamente sto scherzando, ma il punto 3, la vetta elevata della rivelazione divina è che Dio divenne uomo, in modo che l'uomo potesse diventare Dio nella vita e nella natura, ma non nella deità. Siete bambini, siete dei figli? Non sono magari i vostri figli uguali a voi in vita e natura? Non siamo anche noi magari figli di Dio allo stesso modo? Romani 8,16 dice che lo Spirito rende testimonianza col nostro spirito che siamo figli di Dio. Abbiamo un padre, lui è il nostro padre, ma questo non ci dà il diritto di condividere la posizione di padre. Ma lui è il nostro padre, lui ha la paternità. quindi alla deità in questo caso. Quindi abbiamo la sua vita e natura per produrre e per costituire, edificare il corpo organico di Cristo, per l'adempimento dell'economia di Dio, per concludere, chiudere quest'epoca e per riportare Cristo. Ed è qua che noi ci troviamo. Siamo verso la fine dell'epoca. Quello che il Signore adesso sta cercando, ve lo posso assicurare, è una sposa che si stia preparando. E finché avrò fiato, finché avrò dell'energia, io cercherò di condividervi questo costantemente, perché questo è nel cuore del Signore. Lui verrà per tutte le nazioni come il figlio della giustizia e giudicherà tutte le cose che non sono giuste sulla terra. E lui lo farà in modo completo ed assoluto. Lui abolirà tutta la corruzione dei governi umani. Lui stabilirà il suo regno. E nella sua venuta lui troverà i suoi vincitori con la sua sposa per poterla rapire e presentarla dinanzi al Padre. E poi ci saranno le nozze, il banchetto delle nozze arriverà. E io respiro ancora per la venuta della sposa. E questo viene dal Signore, non è nemmeno una cosa mia. Io e mia moglie viviamo e preghiamo per questo. La nostra vita è per questo, le nostre preghiere sono per questo, perché questo è il desiderio del cuore di Dio e noi dobbiamo soddisfare questo desiderio del suo cuore. Quanto dolce sarebbe incontrarlo e sentirlo dire qualcosa tipo: oh, ben fatto, la vostra vita ha contribuito all'adempimento del piano di Dio, la vostra vita, il vostro essere ha portato alla soddisfazione del desiderio del mio cuore. Adesso entrate e condividete la mia gioia. Oh, adesso trascorreremo 1000 anni di gioia insieme. E questo chiuderà l'epoca. E riporterà Cristo per stabilire il suo regno. L'economia di Dio è la sua intenzione di dispensare se stesso nella sua divina Trinità, nei suoi eletti e redenti, per essere la loro vita e natura, in modo che loro possano essere uguali a Lui per la sua espressione corporativa. L'economia di Dio è che Dio divenne uomo per farci Dio in vita, nella natura e nell'espressione, in modo che potessimo avere il vivere del Dio uomo e diventare il corpo di Cristo. Dio ci ha redenti allo scopo di farci Dio nella vita e nella natura, in modo che Egli possa avere il corpo di Cristo che si consuma nella nuova Gerusalemme come l'allargamento ed espressione di Dio per l'eternità. Noi siamo stati salvati per il corpo, per l'uomo nuovo, siamo stati salvati per il regno, siamo stati salvati per la sposa, siamo stati salvati per la nuova Gerusalemme, per la sposa, per la moglie. Questo è il significato della nostra vita, questo è il proposito che è menzionato in 2 Timoteo 1:9. Siamo stati salvati per il proposito di Dio, allora viviamo per questo. Punto D. È solo dal fatto che Dio è diventato uomo, per rendere l'uomo Dio, che il corpo di Cristo può essere prodotto ed edificato. Questa è la vetta e la rivelazione divina dataci da Dio. Questo è quello che il Signore ha rivelato a Saulo di Tarso in una manifestazione molto potente, una manifestazione sulla luce. Quando lui ha detto: Paolo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché mi perseguiti? Perseguiti me, cioè a me, io. Da quando la luce l'ha battuto a terra, non c'è stato motivo per lui di dubitare ancora e dire non sto perseguitando te, sto perseguitando loro. Allora si è reso conto che loro sono parte di quel me corporativo. Quindi io sono il capo del corpo, loro sono membra del corpo. Tu stai perseguitando loro, quindi stai perseguitando me. Quindi questa parola, mi perseguiti, perseguiti me, è il riassunto di tutto il Nuovo Testamento. È Cristo con tutto il suo popolo redento, che sono un'unica entità corporativa. La sposa, la moglie, il regno, la Nuova Gerusalemme. Ogni membro del corpo è una raffigurazione della vita, la natura nel corpo. Se qualcuno vi calpesta l'alluce, sicuramente non gli dite con una frase anatomica: per favore rimuovi il tuo piede dal mio metatarso e spostalo dall'altra parte. No, voi dite: perché mi calpestate il piede? Sicuramente se qualcuno vi tocca, se qualcuno viene toccato e vi tocca la spalla, no, voi non dite: perché mi tocchi la spalla? Tu dici: perché mi tocchi? Perché ogni piccola parte è una parte viene compresa come tutto l'insieme. Quindi se tocchi una parte, comunque viene indicato perché tocchi me. Punto Romano 4. Per la nostra vita cristiana e vita di chiesa dobbiamo avere una visione della Nuova Gerusalemme. La nostra vita di chiesa, e la chiesa recuperata sarà sollevata. Noi vediamo quello che il Signore vuole guadagnare in noi. Lui vuole ottenere, conquistare, ottenere. Lui vuole, per mezzo della chiesa recuperata, vuole adempiere il suo proposito, la sua volontà, per poter consumare la sua economia. È tutto questo mediante i vincitori nella Chiesa recuperata. È per questo che siamo qua. Dobbiamo avere una visione più rinfrescante, chiara, di quello che stiamo facendo. Perché siamo qua? Siamo qua per il Signore, per il suo proposito, per la sua volontà, per la sua economia, per il suo desiderio del suo cuore. Quindi se abbiamo una visione della Nuova Gerusalemme, che è la moglie, la sposa, e il Signore ha dato se stesso come il salvatore del corpo. Ebrei 12 dice che per la gioia posta avanti a lui era sulla croce. Ha sofferto quello che solo il Padre sa, la morte stessa. Ma perché mentre il Signore era là, sulla croce, c'era una gioia posta avanti a lui. E io credo sinceramente che quella gioia era la sua sposa che sarà prodotta tramite la sua morte e resurrezione. Lui la ama, ma lei era ancora in morte, era ancora in ribellione per le trasgressioni dei peccati. Lui ha dato se stesso per lei. È per quello che poi Paolo dice ai mariti. Paolo dice: se voi siete uno, veramente uno, col Cristo tutto inclusivo, allora amate le vostre mogli, così come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Adesso ho un apprezzamento più fresco ogni volta che vedo questa espressione. La gioia posta avanti a lui. Questo non è il cielo, non sono milioni di persone in cielo, ma è quello che porterà come risultato. E che se lui ha pagato questo prezzo, ci ha redenti, ci ha portati a Dio, è così che il suo proposito, l'economia, possa essere compiuta e che il Signore possa avere il suo corpo come l'uomo nuovo e la sposa. Questa è la gioia. Questo è ciò che lui ha previsto per lei, che possa, è quello che potrà corrispondere al suo cuore. Punto A, la Nuova Gerusalemme è una composizione di divinità e umanità amalgamata, contemperata ed edificata insieme come una sola entità. tutti i componenti hanno la stessa vita, natura, costituzione e quindi sono una persona corporativa. Quindi la nuova Gerusalemme alla fine diventerà Dio, il Dio Redentore, con la sua moglie, messi insieme. B, la nuova Gerusalemme è il compimento della visione centrale dell'economia di Dio e della cima alta e la rivelazione divina. La nuova Gerusalemme, la consumazione ultima nella Bibbia, implica il fatto che Dio diventi uomo, che uomo diventi Dio nella vita e nella natura, ma non nella deità. In Cristo, Dio è diventato uomo per rendere l'uomo Dio nella sua vita e nella sua natura, in modo che il Dio Redentore e l'uomo redento possano essere amalgamati, costituiti insieme per essere una sola entità, la nuova Gerusalemme. Per poter essere uno con noi, Lui ha dovuto redimirci, ripulirci, perdonarci, giustificarci, e poi Lui è entrato in noi. Prima che questo bicchiere sia pieno d'acqua, deve essere stato pulito pienamente. E la pulizia del bicchiere non è solo per avere il bicchiere pulito, ma è per poter avere un contenitore che possa contenere qualcosa. Quindi siamo stati creati come dei vasi, siamo stati redenti dalla contaminazione, dal peccato, dalla morte, da tutte queste cose. Siamo stati lavati, siamo stati ripuliti e il nostro passato è stato dimenticato. Siamo parte della nuova creazione, siamo dei vasi ripuliti e qui c'è il Dio triuno che ora è in grado di diventare uno con noi. Alla fine, il Dio triuno ed eterno diventa la nuova Gerusalemme che è incorporata con tutti noi. E anche noi diventiamo la nuova Gerusalemme per il processo della salvezza, tramite il processo della salvezza organica di Dio. Adesso non vi darò la spiegazione in dettaglio, altrimenti dovrei darvi 20 messaggi di fila. Ma vi presento questi punti, i punti principali, e confidate nello spirito di realtà che possa vedere questo, mentre il Signore vi guida. 2. La nuova Gerusalemme è una composizione del popolo di Dio, eletto, redento, rigenerato, santificato, rinnovato, trasformato, conformato e glorificato, che è stato deificato. Deificato significa appunto diventare Dio in vita natura, ma non nella deità. Punto A piccolo. Per noi essere deificati significa che siamo costituiti con il Dio triuno che ha attraversato un processo ed è stato consumato in modo che noi possiamo essere fatti Dio nella vita e nella natura per essere la sua espressione corporativa per l'eternità. E questo è Apocalisse 21:11. La gloria di Dio, il diaspro, che è per l'espressione di Lui, e per questo dobbiamo diventare Lui. È per questo che abbiamo bisogno di Romani 5:10. E ancora di più verremo salvati nella sua vita, saremo redenti dal suo sangue. Ora, dobbiamo essere salvati nella sua vita, vuol dire che dobbiamo essere santificati, quindi il diaspro implica la santità, siamo rinnovati come la nuova Gerusalemme. Un versetto in Apocalisse 21 dice: io rendo tutte le cose nuove. Io ero nuovo quando avevo 50 anni, ma adesso che sono più vecchio, sono ancora più nuovo di quando avevo 50 anni. Sono ancora più nuovo di quanto lo ero 3 anni fa. Siamo rinnovati giorno dopo giorno. Oh, solo Dio è nuovo. Dobbiamo essere freschi, viventi, attivi, rinfrescati. Amen. Poi saremo trasformati nella nostra anima. Così la nostra anima esprimerà il Signore e ci renderà conformi alla sua immagine. E alla fine saremo glorificati. Il nostro corpo sarà glorificato. Cristo è in noi la speranza della gloria. Lui verrà in due modi simultaneamente. Lui verrà oggettivamente e verrà anche esteriormente in mezzo a noi. E quando ci muoveremo insieme ci sarà un corpo glorificato. Non ci si riuscirà ancora a riconoscere chi è l'uno e chi è l'altro. Ma comunque, wow! Oh, il mio fratello Simpson, il mio fratello Michael, tutti i fratelli che sono qua. Sei Simpson, vero? Ma sarei glorificato. E io sono Ron, sono glorificato, sì. E questo accadrà. E tutto questo porterà alla nuova Gerusalemme, che è la sposa, la moglie del Dio Redentore. B piccolo. La deificazione dei credenti è un processo che si consumerà nella nuova Gerusalemme. Questa è la più alta verità e il più alto Vangelo. È un processo. Quindi, per favore, quando vi svegliate, date il giorno al Signore, consacratelo al Signore, perché è un giorno del processo. Dite: Signore, ottieni più terreno in me e in tutti i santi in Europa. Signore, ottieni più terreno in tutti loro. Punto 3. La nuova Gerusalemme è il Dio uomo corporativo. L'allargamento, l'espansione e l'espressione di Dio, il Dio corporativo. Appunto, fa riferimento all'economia di Dio. Dio in se stesso non potrà mai essere corporativo. Ma quando Lui entra in tutti noi, Lui è corporativo in questo senso. Dio in se stesso è unico e sarà sempre unico. Ma quando Lui entra in noi come lo Spirito, Lui è incorporato in tutti noi. È per questo che parliamo del Dio corporativo, che esprime l'aspetto corporativo, appunto, ma noi lo adoreremo in eterno. Chi? L'unico vero Dio, l'unico Dio che è vero e vivente. Noi lo adoreremo in eterno come l'unico vero Dio. Punto A piccolo, la nuova Gerusalemme, l'espressione, l'espansione del Dio triuno processato e consumato con il suo popolo eletto, redento, rigenerato, santificato, rinnovato, trasformato, edificato, conformato e glorificato. Questa è la sequenza. Esattamente in quest'ordine, secondo Apocalisse e il libro dei Romani. Quindi, quelli che sono stati eletti, appunto Efesini 1:4-5, redenti, tutti lo sappiamo, rigenerati, adesso ci sono tanti cristiani in tutta la terra, ci sono degli edifici umani, cioè degli edifici, delle strutture fisiche per i cristiani, per le chiese, ma ci sono alcuni che non fanno nemmeno un passo avanti per tutta la loro vita perché non sono stati rigenerati. Poi ci sono quelli santificati, rinnovati, trasformati, edificati, conformati e poi alla fine glorificati. Quindi tutte queste cose devono diventare la nostra esperienza, tranne la glorificazione per adesso. Il nostro corpo sicuramente non sarà glorificato, ma la gloria sarà espressa interiormente. Questa è la trasformazione di gloria in gloria. E poi, in questo modo, come colui che cerca, il cercatore nel Cantico dei Cantici. Sapete come inizia e come finisce il Cantico dei Cantici? Con un bacio. Dall'inizio del Cantico dei Cantici, oh, che mi baci coi baci della sua bocca, che è più dolce del vino e del miele. E nel capitolo 8 c'è una rappresentazione di colui che ama il Signore, colei che ama il Signore, che il suo amore hai raggiunto la massima maturità. Poi ci sono i figli i figli e la riproduzione. Poi nel capitolo 8 ancora c'è la speranza della gloria affinché il Signore possa ritornare. E lei ha detto, quando ti vedo al di fuori, vuol dire al di fuori della carne, io ti bacerò perché vengo rapita da te. Mi piace tanto questo inno che ho da quando il figlio è apparso, tutti i miei giorni hanno più valore, mi piacciono queste linee, oh che amore dolce, quando la sposa e lo sposo si incontrano, un amore che sorpassa ogni comprensione. Ma pensate forse che quando lo sposo e la sposa si incontreranno ci sarà tanta formalità e il Signore avrà detto, eccomi, il mio nome è il Signore Gesù, eravamo fidanzati, adesso ci sposiamo? Io spero che ci sia anche tanto affetto umano, divino umano. Non volete essere lì? Essere lì in quell'incontro con lo sposo? Punto B, la Nuova Gerusalemme, l'allargamento, l'espressione di Dio, l'espansione di Dio, l'espressione di Dio nell'eternità, che è il Dio corporativo. Quindi, tutte queste cose, i cinque messaggi, ci portano al punto Romano 5, è Apocalisse 3, versetto 12. Perché i vincitori diventeranno questo. E quando loro diventano questo, l'economia divina è stata consumata e il proposito di Dio è stato compiuto, la volontà di Dio è stata adempiuta. E scriverò su di lui, il vincitore, il nome del mio Dio. È il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo, da presso il mio Dio, è il mio nuovo nome. Quindi vi chiedo di sottolineare questa parte della Nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio. Quindi la Nuova Gerusalemme scende e adorna come una sposa adorna per il suo sposo. Quindi diventerà la Nuova Gerusalemme. E diventare la Nuova Gerusalemme significa diventare una sposa, perché la sposa è la Nuova Gerusalemme. Questo è il punto focale. Questa è l'essenza, il peso principale, il peso maggiore che il Signore mi ha dato. Per condividere con voi, affinché tutti possiamo vedere questo. Il Signore viene per la sua sposa, la sposa è la Nuova Gerusalemme. Il proposito eterno di Dio verrà adempiuto solo nella Chiesa recuperata e questa è la sua ordinanza, il suo ordinamento. Ora, nella Chiesa recuperata, ci devono essere dei santi che abbiano queste esperienze interiormente, mentre vivono la loro vita umana. E affinché loro abbiano il nome della Nuova Gerusalemme scritto su di loro, come abbiamo visto, come vedremo tra 5 minuti mentre finiamo la lettura, è che loro diventano la sposa. Questa è la procedura. E questo significa raggiungere la cima. Quando il Signore nei cieli analizzerà tutte le chiese sulla terra, allora vedrà una persona che viene formata fra magari migliaia di credenti, una sola persona verrà al Padre, dirà e lui dirà la mia sposa, lui dirà ho pregato, ministrato, ho interceduto per tutto questo e ora lei è pronta. E io so che lei è pronta. È per questo che negli ultimi anni ho risistemato la situazione del mondo, così che ci sia stata una pulizia di tutto ciò che non serve. Il tempio è stato costruito. Queste sono le cose esteriori, ma lei è pronta. E poi c'è il rapimento. Le primizie, la sposa, tutto ciò che ci condurrà al trono. Poi inizia il banchetto delle nozze, inizia anche la grande tribolazione. Poi il Signore dirà, in qualche modo, carissima, adesso dove andiamo? Andiamo a combattere l'Armageddon. Tu sei anche il mio esercito. Che cosa dovrei indossare quando vado all'Armageddon? Bene, qui hai già il vestito da sposa, che è anche la tua divisa da guerra. Un motivo per cui ti ho sposata è perché sei uno, sei vivente e sei spiritualmente vitale. Quindi andiamo e scenderà. E ci sarà una situazione impossibile di insubordinazione. E ci sarà una preghiera che dirà: Signore, apri i cieli e vieni giù. E infine il Signore scenderà insieme alla sua sposa per annientare ogni governo umano, per togliere il nemico da ogni posizione, e tutto verrà spazzato via. Questa è la visione che io ho finché avrò respiro. Ogni cosa è inerente a questo processo deve prendere luogo nella Chiesa recuperata. Sappiamo dalle epistole che ci sono le chiese di Sardi, Laodicea e Tiatira, dove potrebbero esserci dei vincitori da quei posti. C'erano quelli che erano fedeli, puri. E quindi, e questo dipende dal Signore se ci saranno dei vincitori là, ma nella Chiesa recuperata, come i vincitori che vengono prodotti, questi consumeranno l'economia divina. È per questo che siamo qua. Punto A. Il fatto che il nome di Dio, il nome della Nuova Gerusalemme e il nome del Signore, il nuovo nome del Signore siano scritti sul vincitore, indica che il vincitore è posseduto da Dio, posseduto dalla Nuova Gerusalemme e dal Signore. Da Dio, che la sua città, Dio stesso, appunto, la Nuova Gerusalemme e il Signore stesso appartengono tutti a Lui. E significa anche che Egli è un tutt'uno con Dio, con la Nuova Gerusalemme e con il Signore. Quindi Lui è costituito, Dio ha costituito la Nuova Gerusalemme insieme al Signore, che diventano uguali a Dio, a Cristo in vita e natura. E allora c'è la Nuova Gerusalemme, e io lo dico di nuovo, è una persona, la Nuova Gerusalemme è la sposa. Quindi il nome Nuova Gerusalemme, che è scritta in lei, significa che ognuno di quelli che vinceranno sono una parte della sposa. Questa è una designazione di quello che diventerete. Punto B. Il nome di Dio denota Dio stesso. Il nome della Nuova Gerusalemme denota la città stessa. E il nome del Signore denota il Signore stesso. Sono quelli che interpretano, dicono il nome significa che appartieni, ma è molto più profondo di questo, è una designazione di quello che siete diventati. Punto C. Il fatto che il nome di Dio, il nome della Nuova Gerusalemme e il nome del Signore siano scritti sul vincitore indica che ciò che Dio è, la natura della Nuova Gerusalemme e la persona del Signore sono stati tutti forgiati nel vincitore. Questo è l'obiettivo della nostra vita personale con il Signore. Quello che Dio fa è che si sta dispensando in noi, si sta edificando se stesso in noi, e la natura della Nuova Gerusalemme è la natura della sposa e l'amore che lei ha, la maturità che ha raggiunto. Lei è edificata nell'unità e nella bellezza che ha raggiunto. E anche l'esperienza bellica che ha acquisito, anche le vesti della giustizia. Queste vesti l'accompagnano in una vita da Dio uomo, in cui esprime lo Spirito del Signore nella nostra anima, nelle azioni, nel servizio, nella cura, nel Vangelo. E tutti sono una parte di questo. Così lei è diventata la Nuova Gerusalemme in natura, e poi la persona del Signore, Cristo, che fa la sua dimora nel nostro cuore, questa è l'elaborazione della vetta più elevata nella divina rivelazione, nella Chiesa recuperata, che consumerà l'economia di Dio. E poi al centro di questi tre c'è la Nuova Gerusalemme, la sposa, la moglie. Quindi quello che è nel mio cuore, nel cuore del Signore, è che su tutta la terra i santi possano vedere questo. E personalmente, sotto la luce del Signore dovete andare, dovunque vi troviate. Non cercate di misurare voi stessi o paragonarvi con qualcun altro. Il Signore vi ama così come siete, quindi andate davanti a Lui così come siete. Lui vi porterà nell'adempimento di Apocalisse 3:12. Magari qualcuno di noi se ne va dalla Chiesa per 5-10 anni, magari poi il Signore vi può ristabilire, vi può recuperare, riportarvi indietro al godimento, ma dobbiamo magari il nemico vi dirà: ah, avete perso così tanto tempo, non potete tornare. Allora dovete parlare davanti alla faccia di colui che mente, di colui che dice le menzogne, che è il nemico, e dovete dire: no, il Signore ha portato i vincitori qua perché Lui vuole glorificare se stesso ora, non solo durante l'epoca che verrà, ma adesso, ora. Lui ristabilirà gli anni che non sono stati contati. Lui lavorerà in tutti con lo Spirito sette volte intensificato, sette volte grazia, sette volte amore, sette volte risurrezione, sette volte amore, sette volte tutte le cose. E noi ce la faremo, perché il Signore è per noi. E il Signore è qua per questo. Quindi l'ultimo punto si riferisce a quello che verrà. La menzione della Nuova Gerusalemme come premio per il vincitore indica che questa promessa sarà adempiuta nel regno millenario. La Nuova Gerusalemme nel millennio sarà un premio solo per i vincitori. Ricordatevi che la Nuova Gerusalemme è la sposa, quindi noi saremo la sposa nel regno, e gli altri credenti si uniranno a noi dopo 1000 anni di tribolazione. Il nostro Padre li perfezionerà. Se loro non hanno pagato il prezzo adesso, lo pagheranno dopo. Ma noi andremo direttamente nella Chiesa recuperata, andremo nel banchetto delle nozze e nel regno, e sono molto felice. Lo Spirito ballerà, il mio cuore sarà pieno di gioia. E Signore, adempi quello che è nel tuo cuore. Oh, portaci, guadagnaci al massimo, saturaci con te stesso, Signore, permeaci, Signore, rendici figli, più figli tuoi, crocifiggici, Signore, Oh, facci uguali a te, Signore, rendici la tua controparte, fa questo nella nostra vita. Oh, Signore, forgia te stesso in noi, portaci al banchetto delle nozze. Signore, tu hai detto, io torno presto, quindi noi ci afferriamo alla tua parola. Signore, vieni presto. Ora pregate col vostro vicino e dopo ci saranno le condivisioni.